questa sera abbiamo il nostro angolo dedicato alla penna del diplomatico, che ritorna nuovamente con noi, ed è il nostro ospite in diretta telefonica, Roberto Mengoni. Roberto!
Buonasera, ciao!
Benvenuto! Buonasera.
Sì, buonasera, salve.
Ben trovato a Radio Alma, a Brussellando, siamo in diretta con i nostri ascoltatori e non avendo ancora avuto il piacere di introdurti, magari se ti va di raccontarci un po', insomma, di presentarti ai nostri ascoltatori.
Ma ecco, va bene, non so dove cominciare, ecco, io sono un, come forse avete detto prima, appartenente alla carriera diplomatica italiana, sono attualmente a Roma, al Ministero, all'amministrazione centrale, ma ecco, in precedenza ho fatto un paio di sedi all'estero, una in Corea del Sud e poi 4 anni in Australia, nella capitale, a Canberra, ecco, questo è, diciamo, più o meno quello che ho fatto negli ultimi 13 anni di lavoro.
E
in più c'è questa passione per la scrittura, che è un po' comune a tanti diplomatici, sembra che quasi tutti scriviamo qualcosa, chi cose più serie o ponderose, e chi invece, magari come me, invece si diverte a fare cose più leggere e divertenti.
E quando è che hai cominciato a scrivere? Quando è che ti sei proprio cimentato magari con qualcosa di, diciamo, di che non fosse una nota oppure una lettera o qualcos'altro? Quando hai capito che potevi fare il grande salto?
Ma diciamo, la passione c'è sempre stata, insomma, per scrivere storie più di vario genere. A un certo punto, forse negli ultimi tempi, magari il tentativo di provare a fare una storia più articolata, più complessa, che fosse magari appetibile anche ad altre persone, insomma, non soltanto scrivere così per se stessi nei ritagli di tempo, ma darsi un po' da fare e fare una storia un pochino più fatta bene. Negli ultimi 2 anni, diciamo, ecco, questo è maturata, chiamiamola la scelta di fare questo grande salto, ma chiamiamolo così.
Però, come dicevi prima, ci sono diplomatici e diplomatici, quindi giustamente dice ognuno poi sceglie uno stile, però tu ne hai scelto uno abbastanza particolare.
Sì, beh, io mi sono cimentato con le storie, una storia per ragazzi, prima di tutto perché ho due bambini che hanno subito le mie storie della buonanotte per 12 anni praticamente, hanno smesso adesso di chiedermi storie. E alcune di queste storie erano fatte talmente bene che ho deciso di metterle su carta e di scrivere, perché mi sembrava un peccato che rimanessero così nel nulla. E diciamo, quindi l'ispirazione fondamentale sono i figli, questa è la cosa. Poi mi sono divertito anch'io però a scrivere una storia d'avventura, perché insomma non è una cosa complicata, è più da divertirsi, da inventare situazioni strane e misteri, quindi insomma è qualcosa di anche un po' diverso da quello che facciamo normalmente al lavoro.
Ah, beh, certo, aiuta anche magari a pensare in altro modo anche la nostra realtà.
Esattamente, insomma è anche un modo per fare delle cose diverse. Poi in realtà poi mi sono accorto che magari anche qualche cosa del lavoro si è infilata dentro.
Mm-hmm. Beh, inevitabilmente, ecco.
Qualche cosa un pochino più seria, qualche notazione un pochino più complicata si è infilata anche in una storia per bambini, magari loro ho deciso di infilare anche, di parlare un po' della guerra, della seconda guerra mondiale,
esatto,
della persecuzione degli ebrei in una storia per ragazzi, quindi è una storia d'avventura, però anche c'ha qualche risvolto anche più diciamo serio.
E dove nasce questo titolo che ha un po' l'idea, sai, il mistero delle 12 querce?
Sì, guarda, è uscito fuori veramente spontaneamente.
Ah, dico, pensavo fosse costruito, perché... perché complimenti. Scusami, sì.
Sì, ecco, è uscito fuori senza... come tutta la storia. La storia è quasi da non crederci. Tutto quello che c'è nelle 180 pagine della storia è stato raccontato in maniera spontanea. È uscita fuori, è sgorgata proprio spontaneamente durante queste storie della buonanotte con i figli, il titolo compreso, e il riferimento appunto del titolo è a delle misteriose rocce piene di energia e piena di che risalgono a un'epoca leggendaria e antica, che in qualche modo sono arrivate fino ai giorni nostri. Quindi un classico mistero, diciamo, una classica storia d'avventura un po' sull'archeologico, forse niente di particolarmente nuovo, mm-hmm, però insomma ci sono vari colpi di scena e varie situazioni strane che capitano a questi ragazzi protagonisti della vicenda.
Quanto i tuoi figli poi ti hanno, diciamo, ispirato rispetto ai personaggi principali, che sono tutti, insomma, ragazzi, per l'appunto ragazzini, così come tu dici?
Sì, si sono fatti un po' più o meno l'età dei miei ragazzi, insomma, e anche certi tratti caratteriali sono presi da loro, chiaramente. E poi però, insomma, mi sono ispirato anche a agli amici che avevamo all'epoca in cui eravamo noi, a 12-13 anni, insomma, che insomma era, non è che avevamo queste avventure così splendide, però voglio dire, sicuramente cercavamo di divertirci, e quindi il ricordo anche di cose passate tanti anni fa, tanti decenni anni fa, quando eravamo appunto ragazzi, le ho un po' riproposte in questa storia. Gli elementi vengono da fare parti per una storia, caratteri, situazioni, emozioni, trovano diverse fonti di ispirazione.
E chi è invece un autore che magari al quale hai pensato mentre scrivevi, o che è stato un po' un tuo riferimento nella scrittura?
Allora, io dico ci sono due autori che fanno il mio riferimento. Uno è un autore serio, della Rowling. Forse i miei colleghi magari mi penseranno: ah, ma proprio allora siamo messi male. Nel senso, la serie di Harry Potter è assolutamente un capolavoro dell'avventura per ragazzi e per adulti.
Beh, certo.
E quindi, diciamo, senza alcuna pretesa neanche di essere un dito della Rowling, però sicuramente quello è un punto di riferimento. E poi tra gli autori, invece, altri autori più seri, sicuramente uno che mi è particolarmente caro, che trovo molta ispirazione, è Jonathan Coe, che fa dei...
Ah, beh, certo, Jonathan Coe.
Che è un grandissimo inglese, scrittore inglese, che fa...
Io ho letto solo La casa del sonno di Jonathan Coe.
Il sonno, la famiglia Winshaw, la banda dei Brocchi, insomma tutta una serie di...
Però effettivamente hai ragione, autore effettivamente poliedrico. È imprevedibile poi, almeno nella casa del sonno è stato oltremodo imprevedibile, però effettivamente è un autore che è da seguire con un certo interesse. Guardando invece alla nostra letteratura, la letteratura italiana, sia diciamo attuale che recente, sai, anche in occasione del 150esimo dell'Unità si fa un po' di analisi, si cerca, sai, le classifiche dell'ultimo, però per te qual è un autore... diciamo che vale la pena seguire, insomma, o che ti piace in particolare?
Io purtroppo forse sono rimasto un po' indietro sugli autori, per cui io rimango un po' fermo a autori diciamo vecchi, nel senso che sono scomparsi da qualche anno. Per me appunto Italo Calvino rimane l'insuperabile maestro della letteratura italiana, anche per chi scrive, anche per chi legge, insomma, cioè le storie che lui ha raccontato sono assolutamente, come dicevi tu prima, imprevedibili, straordinarie, ricche di sorprese e allo stesso tempo capaci di farti pensare in maniera completamente inusuale anche su delle situazioni completamente normali, ordinarie. E poi tra i più recenti trovo difficoltà poi a seguire magari le cose più recenti di italiani.
Però magari qualcosa relativo alle tue missioni, magari quando sei stato in giro c'è un autore che ti ha colpito, magari non necessariamente allora italiano, insomma, nelle varie missioni o nelle varie sedi in cui sei stato all'estero.
Sì, senz'altro. Tra gli altri autori, un altro autore che forse segnalerei anche questo, perché sul lato un po' particolare, è un giapponese. Murakami, che insomma, ha fatto dei libri anche quelli di notevole spessore.
E qui apri una porta aperta.
Esatto. Murakami parliamo, abbiamo parlato abbastanza spesso.
No.
È uno dei nostri autori più amati, diciamo. Però io invece ti volevo chiedere, Stefano Benni?
Ah, ecco, giusto, hai ragione. Cioè, mi era proprio sfuggito, Stefano Benni forse è l'ultimo autore che abbiamo, sì, sono d'accordo, anche gli ultimi che ha fatto, anche se tende un po' a ripetersi sulle situazioni, sulle storie, tende un po' a riproporre sempre lo stesso, però ha una facilità di scrittura, una capacità di esprimere l'umanità dei suoi personaggi, che secondo me è unica in Italia.
Sì, io credo che abbia bisogno Stefano Benni, per potersi esprimere, di cambiare continuamente. Non appena se trova un genere e poi scrive un altro libro lo stesso genere, dopo si copia. Invece c'è bisogno di cambiare, cioè, insomma, c'era Barsport, che Barsport 2000, che era uno la continuazione dell'altro. Però poi penso a Ulisse, al Bar sotto il mare, insomma, ci sono un sacco di situazioni, Compagnia dei Celestini, cioè sono generi, se vogliamo, diversi fra di loro, dove lui secondo me si esprimeva. Però sono d'accordo con te che poi credo che fosse proprio perché prende, quando prende una strada, se la continua a percorrere, poi si ripete, invece ha bisogno di cambiare, di spaziare, visto che è così polivalente.
Sì, tende un po' a ripetersi, però ecco, forse continua la struttura continua a essere più o meno sempre la stessa, però poi le sue invenzioni linguistiche sono
sì,
sempre ricchissime e imprevedibili. Torniamo alla parola imprevedibile.
Certo. Quindi che allora le 12 rocce dell'orrore, no, di cui parlavamo prima, le 12, quindi 12, c'è un riferimento preciso a qualcosa oppure è casuale, nuovamente imprevedibile questo 12 che tu hai posto nel titolo?
Il 12 è come il 7, questi numeri che devono per forza ricordare, cioè, se tu dici 13 rocce dell'orrore non ci crede nessuno,
se tu dici
11 sembra che parli di calcio, quindi no, devono essere 12.
No, non c'è nessun tipo di... Sì, numeri magici, il 3, il 10, il 7 che è la moltitudine, il 3 che è il numero perfetto, il 10 che è la somma dei numeri perfetti.
Sono quelli numeri da utilizzare.
Ritornando quindi un attimo magari anche al libro, quindi dicevamo prima che c'è questo sfondo comunque storico per dare poi un senso anche, diciamo, veritiero alla storia stessa, però come mai hai voluto ambientarlo in Bretagna e poi nel giugno del 44?
Sì, perché diciamo, prima di tutto perché chiaramente la storia è ispirata a queste antiche leggende che mi sono inventato completamente, dei Celti, dei Galli, che avevano queste 12 rocce con cui potevano comandare gli elementi e potevano distruggere i nemici, quindi insomma è più facile ambientare in una zona come la Bretagna, che è già suolone di mistero, rispetto ad altri posti. E in più volevo collegare invece tutto questo discorso appunto alla guerra, appunto al 44, cioè una delle situazioni del libro è appunto ambientata nel momento dello sbarco in Normandia, quindi nel 1944, appunto uno dei fatti che avvengono appunto all'interno del libro è collegato appunto alle ultime fasi della guerra, della Seconda Guerra Mondiale. E insomma, questo insomma era un po' i due retroscena. Certo, vi dico volentieri che sto pensando che magari come secondo libro dovrei scrivere una storia ambientata in Italia, visto che, ma non solo per i 150 anni, ma perché anche noi abbiamo un bel panorama ricchissimo di leggende e di storie a cui attingere.
Beh, sono tal castello di pianta esagonale, per esempio.
Sì, infatti.
Già di per sé è fatto così, insomma, lascia un po' perplessi.
E quindi...
Sì, molto bene.
No, beh, diciamo che poi insomma voi scrittori basta poco, no, per mettervi in moto, poi uno scrittore come te insomma abituato già a destreggiarsi tra avventura e imprevedibilità, penso che gli elementi insomma siano già tutti quanti lì. E che cosa bolle in pentola invece?
Come scusa?
Che cosa bolle in pentola? Che cosa stai pensando, già a qualcos'altro, a un seguito come dicevi prima,
sì,
oppure?
Sì, no, sicuramente sì, perché anzi sto pensando a più cose contemporaneamente, veramente, perché ancora non ho ben chiaro cosa fare, però ritengo che comunque sempre sul genere un po' fantastico e stavolta però andiamo decisamente sul lato adulto della vita, ecco, i bambini sono cresciuti, quindi adesso bisogna passare
certo
a cose un pochino più difficili. Allora stavo pensando di scrivere una storia stavolta ambientata nel mondo della corsa, che è un'altra grande passione, sempre sul fantastico, sempre un po' sullo strano, sull'irreale, però che parte da una situazione concreta. Però è un'idea che procede lentamente, purtroppo lavoriamo troppo e non c'è il tempo per dedicarsi tanto alla scrittura come uno vorrebbe.
Sì, questo è vero.
Beh, l'importante è insomma avere un'idea e coltivarla, insomma, strada facendo.
Da poco alla volta, un'ora al giorno si fa.
Avere già un'ora al giorno sarebbe una cosa molto preziosa.
Niente male, direi.
Roberto, prima di salutarci, c'è un saluto, insomma, vuoi approfittare dei nostri microfoni per qualsiasi cosa, insomma, abbiamo ancora un paio di minuti.
Ma guarda, sì, io sinceramente quello che vorrei dire, prima di tutto salutare tutti gli italiani che sono lì in Belgio, io ho lavorato anche in Australia, ho lavorato moltissimo con gli italiani che abitavano invece in Australia a Canberra, quindi mi è piaciuto molto quel lavoro fatto in Australia, quindi veramente vorrei salutarli con affetto tutti gli italiani del Belgio, anche se non li conosco ovviamente per non avendoci mai lavorato. E poi vorrei dire, magari visto che siamo nel 150° anniversario, sentiamoci orgogliosi di essere italiani, tutto sommato è un bel paese.
Sai che ce lo dicono tutti, no? Quando siamo qui a Bruxelles oppure ci troviamo ad andare in giro, ci dicono: ah, voi siete italiani, diciamo sì, e tutti ci dicono come siete fortunati, l'Italia è un paese incontornabile, tanti ci dicono, e insomma è necessario andare in Italia, peccato che non sia un'opinione condivisa, comunque noi siamo orgogliosi di essere italiani, e il nostro umile contributo per la lingua e la cultura italiana, la diffusione anche di autori giovani, giovanissimi, noti, meno noti, a seconda di quelle che poi sono le richieste che ricevamo noi stessi a Bruxellando, va proprio nella direzione che hai appena indicato. Roberto, noi siamo stati veramente felici di averti qui nostro ospite, ricordiamo quindi ai nostri amici ascoltatori le 12 rocce dell'orrore, il mio libro.it, edito nel 2010, e so che tu hai pure un bellissimo sito internet, posso dirlo perché l'ho visitato, molto colorato e suggestivo, però ora mi sfugge il link, magari se possiamo ripeterlo così.
Sì, va bene, certo, e dunque robertomengoni.it, più facile di così.
Perfetto, chissà perché ho memorizzato qualcos'altro. Benissimo, quindi
allora faremo anche un link sul nostro brussellando.blogspot.com.
La puntata poi sarà uploadata, quindi non appena disponibile la riceverai, e insomma vedrai quello che poi è il servizio prevant, come ha detto qualcuno.
Abbiamo anche il servizio prevant in Brussellando, incredibile.
Così mi è stato detto un po' di tempo fa, quindi insomma vedi, è un'equipe abbastanza completa. Roberto, noi ti ringraziamo tantissimo della tua disponibilità, facci sapere di quelli che saranno gli sviluppi futuri relativi alla tua scrittura, auguriamo a te e alla tua famiglia un'ottima Pasqua.
Grazie mille, anche a voi, allora buona Pasqua e tanti auguri per la vostra trasmissione.
Grazie, buona serata e a prestissimo.
Di nuovo.
A presto, ciao.
Ciao. Salve. Ciao.